Ed eccoci, come annunciato, in diretta con Sonia Grieco, giornalista freelance, collaboratrice del Manifesto, che, come dicevamo, insomma, nella tua presentazione, poi se vuoi aggiungi qualcosa, ha vissuto anche parecchio tempo in Libano.
Buonasera a tutti.
E con te proprio di Libano volevamo, insomma, parlare, volevamo chiederti un po' un commento sull'evoluzione di questa crisi, che sappiamo bene non essere una crisi solo economica, ma anche una crisi politica, e poi, insomma, magari aggiungeremo domanda su domanda anche rispetto alle cose che ci racconti. A te la parola.
Benissimo, grazie. Sì, io inizierei dall'ultima notizia, o forse dalla penultima, da quella della formazione del governo in Libano. Il Libano finalmente, dopo oltre un anno, è riuscito finalmente a formare un governo. La formazione di questo governo era importante perché, come sappiamo, il Libano è in crisi, è sprofondato in una crisi, è quasi in caduta libera adesso, ormai dalla fine del 2019, una crisi che ovviamente era stata annunciata precedentemente, insomma era nell'aria, ma che è precipitata poi a marzo del 2020, quando il Libano ha dichiarato il default, cioè non è il paese è andato in default. Questo è il significato ovviamente per i libanesi, per tutti coloro che vivono in Libano, che è un paese dove vivono non soltanto i libanesi, ma c'è anche una massiccia presenza di palestinesi e di rifugiati siriani, nonché di migranti, di persone che soprattutto dall'Asia e dall'Africa sono in Libano per lavorare. Su tutte queste persone questa crisi si è abbattuta in modo devastante, e per dare qualche dato, per capirci cosa è successo nell'ultimo anno e mezzo, è successo che la valuta libanese ha perso il 90% del suo valore sul dollaro. Quindi io oggi, l'ultimo bollettino parlava di una lira libanese scambiata a 16.000 lire sul dollaro, che è una cifra enorme, a fronte del fatto che il reddito pro capite delle famiglie libanesi è sceso del 40%. In pratica 7 libanesi su 10 vivono in stato di povertà in questo momento, il debito pubblico è al 180%, insomma c'è l'inflazione è altissima, ormai i costi alimentari sono maggiorati del 700%, ed è una maggiorazione che è duplicata nell'ultimo anno, eravamo arrivati al 400%, che era tantissimo neanche un anno fa, e insomma è una discesa libera. Questa crisi, questo tracollo economico e anche sociale, poi si accompagna all'impasse politica che sembra essere stata superata con la formazione di questo nuovo governo guidato da Mikati, ed è stata aggravata ulteriormente, certamente, come è successo in tutto il mondo, anche dall'epidemia, dalla pandemia di Covid, e poi il 4 agosto dell'anno scorso dalla esplosione al porto di Beirut, che ha distrutto mezza città praticamente, e ha ucciso oltre 200 persone e lasciato senza casa 300.000 persone. Quindi il Libano è davvero in una situazione drammatica e non riesce ad uscirne. Adesso un pochino lo spiraglio si è aperto, anche se molti analisti sono negativi sulle capacità di questo nuovo governo di riuscire a risollevare la situazione, perché il Libano ha bisogno di un aiuto esterno, ha bisogno dei soldi che gli erano stati, diciamo, promessi sotto condizioni che il Libano però non ha rispettato, da questa conferenza del 2018 che avrebbe dato al Libano 11 miliardi di dollari se però fossero state fatte alcune riforme che non sono state fatte, e anche il Fondo Monetario Internazionale, che cui il Libano si è rivolto poi in seguito, comunque ha posto delle condizioni e il Libano non è riuscito, anche perché c'è stato un voto politico lunghissimo che per 13 mesi il Libano non ha avuto un governo, quindi dall'agosto 2020, quando c'è stata l'esplosione al porto di Beirut e si è dimesso Diab, che comunque non riusciva a formare un governo, poi si è passato ad altri nomi fino ad arrivare a quest'ultimo primo ministro, che è Mikati. Mikati non è una novità in Libano, scusami, dimmi pure.
No, no, infatti proprio questo ti volevo chiedere, ma hai un po' anticipato. Perché avevamo già fatto una trasmissione appunto su un anno dalla crisi e dall'esplosione al porto di Beirut, e insomma si evidenziava che questa crisi economica era anche una gravissima crisi politica. Quello che ti volevo chiedere erano che tra le varie voci che giravano erano tutti nomi ben conosciuti anche in Libano.
Certo, nomi arcinoti, perché sono gli stessi di decenni che gestiscono il paese. Mikati non è un volto nuovo, Mikati non è una novità, è un miliardario, è il secondo uomo più ricco del Libano, se non sbaglio, ed è già stato primo ministro due volte, ha ricoperto altri incarichi di governo, e nel 2019 è stato anche interessato da alcune inchieste per non ricordo esattamente bene cosa, però insomma non è un volto nuovo, rappresenta esattamente il sistema e la classe politica libanese, che è quella che nell'ottobre del 2019 i libanesi hanno contestato con grandi e molto partecipate manifestazioni di piazza, che non si sono tenute soltanto a Beirut, nella capitale, ma in tutto il paese. Questa è stata una novità di questo movimento che è sceso in piazza per contestare principalmente il sistema libanese e soprattutto la corruzione e il clientelismo, che hanno bloccato, che bloccano il sistema e che impediscono al Libano di uscire dall'impasse, che impediscono al Libano di risolvere la crisi e di essere come dire affidabile per i paesi esseri internazionali che hanno interesse a mantenere il Libano stabile. Ovviamente il Libano insomma geopoliticamente è molto importante sia per l'Occidente che poi per tutti i paesi arabi a livello regionale.
Sì, in particolare c'è stato un grosso investimento della Francia, no? Anche
la Francia è interessatissima al Libano, prima di tutto perché ovviamente c'è un legame storico, culturale con il paese,
e possiamo anche dire coloniale.
Anche coloniale. Sì, sì, effettivamente la presenza francese in Libano è molto forte, si sente, ed è interessata anche perché comunque è interesse non soltanto della Francia ma anche di tutta l'Europa a mantenere stabile, il più stabile possibile, quest'area regionale che già è travagliata da diversi conflitti. E quindi insomma che sicuramente è un interesse non umanitario quello francese. La Francia ha accolto, come dire, forse Macron si aspettava di ottenere di più, si aspettava un vero cambiamento in Libano. Questo cambiamento non è avvenuto, perché il governo di cui stiamo parlando, che sono riusciti a formare dopo 13 mesi di attesa, comunque non è un governo tecnico, quello che chiedeva in realtà il Fondo Monetario Internazionale, un governo tecnico per risolvere la crisi, per fare quelle riforme finanziarie, quelle riforme che possono portare il paese a uscire, emergere da questo disastro. Il governo di Mikati è un governo fatto comunque secondo i criteri libanesi, cioè ovviamente non abbiamo detto che il Libano, il sistema libanese è un sistema settario, per cui prevede la divisione delle cariche istituzionali, ma anche nell'esercito, nella banca centrale, tra le varie comunità libanesi. Quindi principalmente un esempio è che il presidente è un cristiano, il primo ministro è un musulmano sunnita, lo speaker del Parlamento è sciita, e poi ci sono altre cariche ovviamente istituzionali che sono divise, spartite tra le varie comunità. È un sistema settario che fa molto leva sui rapporti settari all'interno della comunità. Mi è capitato molto spesso di sentirmi dire dai libanesi: il rapporto con la mia comunità non è, diciamo, dettato da esigenze religiose, ma ovviamente mi garantisce alcune cose, per esempio trovare un lavoro. Ecco, è un sistema molto clientelare che va avanti da tantissimi anni, che è difficile sicuramente da scardinare, ma che le piazze libanesi hanno chiesto di modificare. Sicuramente non è un desiderio di tutti i libanesi, ma c'è una buona fetta di libanesi che vorrebbero eliminare questo sistema settario, perché determina clientelismo, nepotismo e determina poi quel livello di corruzione altissimo che c'è in Libano, che depaupera di conseguenza anche l'economia del paese, che peraltro è anche in Libano c'è anche un'economia sommersa molto ampia, molto vasta. Per esempio penso ai siriani che vivono in Libano, che non hanno i documenti, non hanno la residenza in Libano, e quindi spesso, quasi sempre, lavorano in nero per i libanesi, per cui c'è anche un'economia sommersa abbastanza consistente.
Se poi consideriamo che anche un terzo della popolazione libanese è fatta da profughi palestinesi, forse un terzo no, sì, però insomma nel corso degli anni...
Un terzo no, non più. Non più, perché i palestinesi che hanno potuto sono andati via dal Libano, ma è poi quello che sta succedendo anche con i libanesi. Credo i libanesi cercano ovviamente di andare via dal paese, perché ovviamente non c'è un futuro, non c'è una prospettiva. Credo che le richieste di visto nell'ultimo anno siano state 240.000 su una popolazione di 6 milioni di persone.
Sì, infatti.
Significa c'è un depauperamento, c'è anche con la cosiddetta fuga dei cervelli. Il Libano sta perdendo anche non soltanto economicamente, ma anche tutte le sue forze, i suoi cervelli, le sue migliori persone. D'altronde il Libano è un paese dove c'è una buona istruzione, anche se privata, dove c'è una consistente società civile impegnata. I libanesi sono molto attivi e quindi ecco, questo drenaggio di risorse anche intellettuali sicuramente non farà bene al futuro del paese. Intanto
se puoi farci anche alcuni esempi rispetto, tu dicevi prima, cioè appunto c'è una grossa crisi, inflazione, altre cose, ma ad esempio anche nella corrispondenza che avevamo fatto si parlava proprio della penuria ormai di trovare alcuni beni di prima necessità, le stesse medicine, cioè la crisi della benzina sta sotto gli occhi di tutti, diciamo, però anche altri...
Facciamo degli esempi, effettivamente vanno fatti, perché ci sono state diverse crisi, al di là dell'aumento dei prezzi, eccetera, poi ovviamente a un certo punto è iniziata la crisi del carburante, che era stata preceduta da quella dell'elettricità. Quali sono gli esempi nella vita pratica quotidiana delle persone? Non c'è più elettricità, arriva a mancare anche 20 ore al giorno in maniera altalenante. Quando prima diciamo a Beirut, dobbiamo fare una premessa: l'elettricità non era sufficiente per tutto il paese già prima della crisi. Quindi a Beirut e in alcune zone di Beirut, direi quelle più centrali o più fortunate, c'era un taglio dell'elettricità fisso di 3 ore al giorno. Chi voleva sopperire a questo taglio con un generatore doveva pagare a parte il costo appunto del generatore, che sono dei grandi generatori che forniscono poi un intero isolato, quindi non stiamo parlando del generatore che ti mette a casa.
Di quello casalingo piccolino.
Esatto, quindi era proprio un sistema che funzionava così: laddove manca elettricità scatta il generatore se ti ci vuoi attaccare. Queste 3 ore, anche nelle zone più fortunate, quelle che avevano appunto un taglio di 3 ore, adesso sono arrivate a un tempo indefinibile, possono essere 10 ore, 7, 20, dipende dalla giornata. Quando vivevo in Libano c'era un'app per conoscere quell'orario del tuo taglio, c'era proprio un sistema ben organizzato di 3 ore a giro per tutta la settimana, dalla mattina alla sera. Adesso mi dicono che è anche imprevedibile quando mancherà, Già prima in alcune zone questo taglio durava più di 3 ore e quindi adesso immagino che siano totalmente dipendenti dai generatori, che hanno un costo, e tra l'altro i generatori sono anche, come dire, nelle mani di privati che ovviamente si fanno concorrenza anche in maniera scorretta a volte, quindi entri in un sistema, alimenti, come dire, un sistema non virtuoso che fa aumentare il prezzo continuamente. Manca l'elettricità, manca il carburante, quello ormai si sa, le lunghe file anche di 2 giorni, mi diceva qualcuno nel sud, 2 giorni per fare il pieno di benzina. E poi mancano i beni di prima necessità, mancano le medicine, le più banali, gli antidolorifici, mancano e soprattutto ci sono anche prodotti che ci sono ma hanno raggiunto prezzi esorbitanti. Penso agli assorbenti, una cosa che mi hanno detto costano tantissimo e sicuramente c'è chi ci rinuncia, come ha suggerito il nuovo ministro degli affari sociali, dicendo ha suggerito ai libanesi di rinunciare ai pannolini perché costano tantissimo. Quindi il pane è arrivato a costare 10 volte tanto rispetto a 2 anni fa. Un sandwich di falafel, che è quello più semplice, che prima costava 3.000 lire, 5.000 lire a secondo dei posti, adesso costa 20-25.000 lire. Mi raccontavano che per uno spostamento, un'associazione che lavora nei campi libanesi del sud, mi raccontava che per fare una gita ai bambini hanno speso oltre 1 milione di lire per uno spostamento di pochi chilometri dal campo al luogo dove poi avrebbero portato questi bambini. Ci sono poi altri problemi. Ovviamente questa fuga di cervelli implica che gli ospedali stanno perdendo medici e infermieri. L'Università Americana di Beirut ha perso il 15% del suo organico nell'ultimo anno. L'immigrazione è probabilmente il quarto flusso ondata migratoria e emigratoria più consistente nella storia del paese. E ovviamente in una situazione di povertà così grave inizia la dispersione scolastica, i bambini vengono mandati a lavorare invece di essere mandati a scuola, e mi immagino che a effetto domino dalle classi sociali, diciamo dalle persone più abbienti a quelle più povere, questa cosa diventi la pratica normale, quindi si rischia anche di far perdere l'opportunità di studio a chi non può permettersi o a chi è costretto a lavorare. Quindi insomma il paese è ridotto malissimo, ecco.
Ed è una situazione, noi abbiamo sempre parlato, e così mi aggancio anche alla seconda domanda, se vuoi anche un ricordo che ti chiedo. Noi abbiamo sempre parlato del Libano e della grave situazione economica in cui stanno ancora tuttora i palestinesi, non ai campi profughi in particolare, perché gli era impedito di lavorare, perché stavano sotto le soglie di povertà, perché i campi profughi palestinesi si stavano riempendo in questi anni, come insomma hai detto anche te, anche profughi siriani, dei poveri libanesi. Insomma, mi ricordo anche negli anni passati anche molte delegazioni italiane che sono andate giù nei campi profughi di Sabra e Shatila raccontavano di campi che accoglievano, come ci dicevi te all'inizio della corrispondenza, anche migranti di altre parti, africani oppure libanesi poveri, no? Come dicevo. Ecco, quindi potremmo dire quasi che la situazione anche di chi vive fuori dai campi profughi in Libano si sta quasi livellando con chi vive dentro i campi profughi.
Beh sì, adesso la povertà interessa tutti, la classe media libanese è distrutta, ovviamente si sta distruggendo la classe media libanese e a cascata coloro che sono esclusi da sempre dall'accesso al lavoro, dai diritti, perché considerati stranieri in Libano, sebbene ci vivano da oltre 70 anni, ovviamente subiscono le ripercussioni più drammatiche di questa crisi. nei campi profughi l'elettricità mancava già prima per tante ore al giorno, adesso sono al buio. Ovviamente il Covid ha aumentato, ha peggiorato, ha acuito questa situazione, perché i lockdown che sono stati imposti ai campi, quindi il fatto di essere chiusi dentro, ha impedito a molte persone di andare a lavorare, considerando che molti palestinesi lavorano alla giornata. Cioè, non è facile per un palestinese trovare un lavoro stabile in Libano, in una situazione che era già di crisi, già prima della crisi, dove già c'era problemi di disoccupazione. Adesso siamo a una disoccupazione al 40%, ma anche prima il problema esisteva. Certo. Quindi ovviamente i palestinesi stanno subendo risvolti peggiori di questa crisi, e come loro non riesco a immaginarmi come stanno i siriani nei campi profughi, nelle tende della Bekaa, al freddo o al caldo, con questa penuria di servizi e di beni di prima necessità. Ci sono le ONG che provano, come dire, a sopperire a queste mancanze, e i palestinesi ovviamente stanno vivendo uno dei loro momenti più drammatici nella loro storia, nella loro permanenza in Libano in questo periodo. Mi hanno detto, sentendoli al telefono, era tanto tempo, e neanche durante la guerra civile abbiamo mai avuto paura della fame come l'abbiamo in questo momento. E poi, insomma, tra l'altro non so se possiamo parlarne, se abbiamo il tempo di parlarle, in questi giorni, cioè domani esattamente, cade anche l'anniversario di uno dei massacri più terribili subiti dai palestinesi in Libano, quello di Sabra e Shatila.
Sì, infatti era l'ultima domanda che te avrei fatto, proprio perché ci tenevo anche a ricordarlo con te. Magari poi sulla situazione dei campi profughi, eccetera, avremo anche altre occasioni di parlarne con te, soprattutto se torni direttamente sul posto, magari. E questo che ti volevo, infatti, passando a parlare dei palestinesi, sì, perché domani sono 39 anni dal massacro di Sabra e Shatila. 39 anni. Ed oggi in particolare è stata la giornata in cui in qualche modo l'esercito israeliano ha chiuso i campi, no? Ha posizionato, insomma, dalla storia che è stata ricostruita, ha dato le opportunità alle milizie cristiane falangiste poi di entrare nella giornata di domani.
Gli ha agevolato completamente, l'esercito israeliano è complice di questo massacro, è evidente. Quando gli israeliani, sì, hanno circondato il campo, ma insomma gli israeliani erano entrati a Beirut e avevano già bombardato in maniera terribile la città, e poi insomma si è arrivato a questo 16 settembre, adesso non ripercorriamo quello che è successo prima. Quindi dal 16 al 19 settembre Sabra oggi non esiste più come campo profughi, Shatila ancora c'è e porta ancora, secondo me, le ferite di quel massacro, sono state appunto il teatro di un massacro, di una mattanza che non era forse mai stata vista in Libano, nonostante ci fossero stati tanti massacri, e ce ne sono stati tanti durante la guerra civile libanese, però quel massacro prima di tutto è stato compiuto contro civili inermi, non c'erano persone armate in quel campo.
Eh sì, perché dobbiamo ricordare che erano partiti da Bogue Fede Inn, no?
Esatto, il primo settembre si era chiuso la partenza dei Fede Inn dal Libano. Ed è lì che c'è, secondo me, se possiamo dirlo velocemente, quello che è successo. Al primo settembre Fedayeen Arafat lascia il Libano con l'assicurazione da parte della comunità internazionale che ci sarebbe stata una forza multinazionale a tutelare i palestinesi. Arafat non si fidava. Questa forza multinazionale c'è stata in Libano e avrebbe dovuto starci per un mese, ed era composta da britannici, francesi, italiani, e ovviamente c'erano gli americani. Che succede? questi se ne vanno via prima. Vanno via prima, il 3 settembre vanno via gli americani, decidono che la guerra, che va bene così, che è finito, e se ne vanno, e a seguire il 10 settembre se ne vanno italiani, britannici e francesi. Di lì a quattro giorni, il 14 settembre, viene assassinato Bashir Gemayel, il presidente libanese falangista, e col pretesto di questo omicidio si consuma, come dire, la vendetta delle falangi libanesi contro i palestinesi. Entrano nel campo per tre giorni, massacrano un numero che ancora oggi non si sa quante siano state le vittime, centinaia, forse migliaia, le varie, davvero ancora non riusciamo a sapere quante persone sono state massacrate, principalmente donne, bambini, anziani, perché i combattenti non erano più nel campi, e sotto gli occhi degli israeliani, che osservano questa mattanza dall'esterno e l'agevolano lanciando questi razzi luminosi per fare luce e per far per agevolare i crimini delle falangi, dei falangisti libanesi. È stato un massacro che ha ferito profondamente Shatila, e Shatila ancora oggi, possiamo dirlo, purtroppo ha il primato di essere il peggiore campo in cui vivere in Libano, il peggiore campo palestinese, non che gli altri siano in situazioni migliori, ma certamente Shatila è particolare, è un campo molto piccolo, forse un chilometro e mezzo quadrato, con migliaia e migliaia di persone le une sulle altre, perché queste palazzine sono cresciute così in verticalità, con servizi scadentissimi, con questi fili della corrente che penzolano su strade che sono sempre bagnate, perdite di acqua, ed succede purtroppo, succede, non dico spesso, ma ogni tanto succede che qualcuno resti fulminato camminando per strada, cioè si muore anche così a Shatila. Camminando per strada ti cade un filo della corrente addosso, e strade generalmente bagnate e umide, e ti muore folgorati. Certo. Quindi a Shatila c'è una situazione davvero drammatica. È vero che a Shatila non è un campo di soli palestinesi, è vero, a Shatila si sono concentrati i più poveri, quindi non soltanto i rifugiati libanesi, scusami, siriani arrivati in Libano, siriani e palestinesi arrivati in Libano sono sicuramente andati a vivere nei campi palestinesi, ma anche comunità di migranti che vengono dall'Asia, dall'Africa, insomma, i più poveri, quelli che poi entrano nel mercato nero libanese, che sono sfruttati, e che poi, vabbè, lì ci serve tutto il discorso di come funziona l'immigrazione, la forza lavoro migrante in Libano, che è anche molto, insomma, c'è una serie di violazioni dei diritti umani anche in quell'ambito lì, però
sì, che sono strutturali, diciamo, infatti. Guarda, io
sì, sicuramente, quindi niente, Shatila dobbiamo ricordarla, perché è davvero una ferita, cioè va ricordata, perché è vero che ci sono stati altri massacri, sono stati bruttissimi e cruenti, e non ci sono stati massacri soltanto di palestinesi durante la guerra libanese, anzi, ma quello che è successo a Shatila è stato, insomma, un atto di vigliaccheria enorme.
E soprattutto dobbiamo ricordarla, insomma, magari questo periodo, spero, insomma, che anche quei pochi mezzi di informazione che abbiamo la ricordano, perché a differenza degli altri anni, sia l'anno scorso che quest'anno, non è possibile per le varie delegazioni internazionali di scendere giù e creare quel momento di visibilità, di testimonianza che è servito almeno un poco, insomma, a non dimenticare questo, insomma.
Certo, mantenere viva la memoria, anche perché
anche
diciamo,
ricostruirla,
che è stato
un po', no?
Scusami.
Anche a ricostruirla, visto che, insomma, parecchie cose si tendevano a negarle.
Fuori. Sì, no, ma poi insomma, no, è giusto, è vero quello che dici, manca, me l'hanno detto nei campi, ci ho parlato con qualcuno nei campi, in un campo del sud, e mi ha detto sì, ci manca la presenza dei volontari, delle delegazioni, ci manca questo confronto con l'esterno, perché i campi sono dei mondi chiusi, dove, come dire, sono dei ghetti, o all'interno delle città, ma insomma Beirut, ma nella, più spesso fuori. E quindi i libanesi e i palestinesi sono, ecco, ghettizzati, e quindi gli manca questo confronto con l'esterno, sicuramente.
Bene, io spero che tu raccolga tante voci quando andrai giù e poi magari lo approfondiremo anche in un'altra occasione.
Sì, grazie. Grazie mille per l'opportunità.
No, grazie a te, veramente.
Buon proseguimento.
Della tua disponibilità. Ciao.
Grazie, ciao.
Ciao e buona serata. Ciao, grazie.
Grazie.